18 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network, questa è Pop Sera, io sono Luigi Ambrosio. In questo periodo andiamo in onda dalle 18 alle 19 perché lo sapete, ci sono le Olimpiadi di Parigi, magari non lo sapete, c'è una trasmissione di Radio Popolare Podi Podi che comincia alle 19, quindi noi diamo spazio alla Olimpiade di Parigi, ma in questa ora vi garantisco oggi tante cose. Abbiamo deciso di dividerla in due, fino alle 6:30 parliamo di esteri, dalle 6:30 alle 7 parliamo di interni, e ce n'è di interni perché oggi è uscita un'intervista a Giorgia Meloni su chi fa discutere. Lei usa come al solito la cifra, il tono del vittimismo che caratterizza la sua azione politica da sempre e purtroppo anche questo governo da quando è in carica. Parleremo anche del decreto carceri che non piace nemmeno agli operatori. Abbiamo un'intervista col segretario della CGIL Polizia Penitenziaria che ci spiega perché, mentre oggi 64esima persona detenuta che si è uccisa nelle carceri italiane. Gli esteri, abbiamo dovuto fare una scelta perché c'è veramente un sacco di notizie oggi, non vi parlo, ve lo dico subito qui, lo facciamo diffusamente nel giornale radio di Kamala Harris, che ha scelto il suo vice per la corsa alle presidenziali, è Tim Walz, considerato diciamo un appartenente all'ala sinistra del Partito Democratico, e su questo già i trumpiani si sono scatenati. Però piace alla base del partito, piace al congresso, piace insomma al partito, e quindi forse è una scelta di compattezza e di unità quella di Kamala Harris. Vi parleremo della situazione in Medio Oriente, vi parleremo del Bangladesh, dove la situazione è in evoluzione e vedremo perché. Il premio Nobel Yunus, quello del microcredito, ha detto che ci sta a fare il presidente di transizione come chiedono gli studenti in piazza. Ma cominciamo con il Medio Oriente, dove naturalmente per tutte e per tutti il tema è l'attesa di questa annunciata risposta da parte iraniana e dei suoi alleati a Israele dopo l'uccisione del leader di Hamas a casa di Israele a Teheran. Poco fa ha parlato il leader di Hezbollah, la formazione filo iraniana libanese, il quale ha dato così di queste ore una sua interpretazione tutta sua. L'attesa è già una punizione, a metà tra il filosofico, lo psicologico. In realtà evidentemente c'è la politica che si muove, ci sono i piani militari che si in questo momento vanno dispiegando. Noi abbiamo con noi l'ambasciatore Stefano Stefanini, buonasera.
Buonasera.
Ex ambasciatore italiano alla NATO, già consigliere diplomatico del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oggi analista per l'ISPI. Allora, ambasciatore Stefanini, oggi forse, mi dica lei se sbaglio, la notizia è che ci sono Mosca e Washington che si muovono. C'è stata una telefonata a Putin-Khamenei, il presidente russo ha detto ho consigliato alla guida suprema iraniana moderazione. In realtà il New York Times questa mattina scrive che il famoso viaggio di Shoigu in Iran ieri è stato, come dire, propedeutico anche a un impegno militare di russo con la consegna di armi all'Iran. Lei che analisi fa di questa, di questo protagonismo russo in questa vicenda?
Allora, c'è un legame molto stretto che passa proprio per le armi fra Iran e Russia, che dall'inizio della guerra ucraina è stato soprattutto nel senso di forniture di droni, di altri armi non particolarmente sofisticate, ma di cui la Russia aveva bisogno. Sentiamo un campo di armi più avanzate, è chiaro che l'industria della difesa russa ha molto da offrire all'Iran. Evidentemente Shoigu ha rafforzato la visita di Shoigu serviva a rafforzare questo rapporto. Sul piano della situazione attuale in Medio Oriente, quindi dell'attesa risposta iraniana all'eliminazione del leader di Hamas a Teheran, la telefonata di Putin a Khamenei è un segnale che anche da parte russa si raccomanda di non far precipitare la situazione in questo momento e quindi di moderare la risposta.
Una risposta moderata su un piano militare che cosa può significare? Perché io che sono un profano penso, se agisci militarmente o fai male o a che cosa serve?
Allora, intanto ad esempio una risposta moderata è una che prende come bersaglio degli obiettivi mirati, obiettivi militari, obiettivi strategici, non obiettivi che possono fare un danno pesante a civili. L'attacco poi fallito di aprile all'Iran con circa 300 fra droni, missili, razzi, eccetera, non era particolarmente mirato, è fallito e quindi non ha fatto danni, però se anche qualcuno di quegli ordigni fosse arrivato a destinazione poteva colpire tranquillamente obiettivi civili, quindi la moderazione in questo caso, dato che nessuno, io vengo da un viaggio una settimana in Israele, gli israeliani sono i primi a sapere che nella logica tragica del Medio Oriente l'Iran deve rispondere, una risposta moderata è una che cerca di essere chirurgica, di colpire degli obiettivi militari, che poi ci riesca o meno è un altro discorso. C'è anche l'elemento di non voluto, cioè una risposta va valutata non soltanto dall'obiettivo che si pone, ma anche dai risultati che ottiene, e dove può entrare in gioco anche l'errore, per cui una risposta iraniana anche nelle intenzioni misurata, che però crei in Israele, colpisca, che ne so, un edificio civile a Tel Aviv, in un'altra città israeliana, causando delle vittime civili, non sarebbe più una risposta misurata.
Certo, naturalmente qui nessuno immagina che questi calcoli si facciano per ragioni umanitarie, ambasciatore Stefanini, lo si fa perché se ci fossero i civili colpiti, la risposta di Tel Aviv a quel punto, come ha detto lei, in caso di iraniano obbligata, sarebbe quella nel senso di un'escalation ulteriore.
Esatto. E di nuovo in questa logica di cui parlavo prima, Israele non potrebbe fare a meno di farlo. Questa è la logica a cui assistiamo dall'inizio di questo ciclo di guerre per quanto riguarda il fronte nord.
Lei ha citato il precedente attacco iraniano con il lancio di quei razzi, 300 sono stati calcolati,
circa
300, sì. Tutti intercettati dalla difesa contraerea israeliana, che è molto sofisticata, forse la più sofisticata del mondo. Che capacità militari ha l'Iran in questo momento di colpire?
Allora, ne ha di notevoli, perché i 300 ordigni sono una frazione di quello che l'Iran o Hezbollah possono lanciare. E allora, le difese israeliane la notte tra il 13 e il 14 aprile sono state efficienti, anche con un grosso aiuto americano, ma anche degli stati arabi confinanti, che hanno come minimo segnalato a Israele questi attacchi. Lei si può immaginare se l'Iran o Hezbollah utilizzassero non una frazione del loro potenziale, ma una grossa quantità, anche le efficienti difese israeliane sarebbero in difficoltà.
Il difensore di Israele è naturalmente nella regione l'attore più importante, sono gli Stati Uniti. C'è stata la riunione della Situation Room alla Casa Bianca, il presidente Biden ha detto: siamo pronti a difendere Israele e le nostre truppe. Come le dobbiamo interpretare queste parole? C'è la ipotesi, anche magari remota, di un intervento diretto degli Stati Uniti, magari con gli aerei, con la difesa aerea?
L'interpretazione più immediata è che gli Stati Uniti, che all'indomani di quest'ultima escalation hanno inviato un'altra squadra navale a rinforzo nelle acque del Mediterraneo orientale, mettono tutte le loro risorse difensive per aiutare Israele a resistere senza danni o con minimi danni alla prevista risposta iraniana. Quello che ha detto Biden ha anche un'implicazione che ove questa escalation continuasse fino al punto di arrivare a uno scontro diretto fra Iran e Israele, gli americani sosterrebbero Israele.
Questo significherebbe una guerra con l'Iran da parte degli Stati Uniti? Stiamo parlando di questo?
Stiamo parlando di questo. È l'ipotesi estrema a cui Stati Uniti, Iran e Israele non vogliono arrivare, però se la situazione sfugge loro di mano o diventa una conseguenza di una serie di risposte che ognuno deve dare, sì, questa è l'ipotesi estrema che gli americani hanno cercato di evitare dall'inizio della crisi, cioè è la guerra regionale, però è uno scenario che nello sfondo esiste.
Senta, riprendo le parole del capo di Hezbollah, Nasrallah, che poco fa in un discorso ha fatto quella semicitazione, insomma, dicendo che già l'attesa dell'attacco è una punizione per Israele. Naturalmente nessuno immagina che sarà questa la risposta, no? Un'attesa snervante e basta. E allora, è naturalmente una domanda forse impossibile che le faccio, ma si può prevedere quando accadrà? Cioè, che cosa si deve guardare per capire quando accadrà?
Allora, guarda, no, sicuramente non sono in grado di dare questa risposta e non sono in grado di darla neppure gli israeliani. Sicuramente non sono in grado di darla. Diciamo che io ero in Israele per un viaggio, diciamo, di studio, sì. Sono rientrato ieri sera e l'attesa ieri era che nulla succede fino a che non sentiamo cosa dirà Nasrallah da Beirut. È interessante, insomma, quello che ha detto Nasrallah, intanto Nasrallah mantiene l'incognita tempo, perché una frase di questo genere può dire: vi posso anche far aspettare dei mesi, ma intanto questa è già una punizione. Può essere presa come un segnale di relativa moderazione, cioè Hezbollah, che ha il suo conto da regolare con Israele, perché contemporaneamente all'eliminazione di Haniyeh a Teheran c'è stata quella di un leader di Hezbollah in un sobborgo di Beirut,
sì,
che era a sua volta una risposta al razzo di Hezbollah contro il villaggio druso. Che, quindi Hezbollah prende tempo. Può anche voler dire, cioè, Hezbollah o l'Iran hanno un altro scenario a disposizione, un'altra opzione a disposizione, che non è l'attacco a Israele, ma l'attacco terroristico a infrastrutture, obiettivi, entità israeliane all'estero. E questa è una cosa che ovviamente preoccupa chiunque di noi, perché può avvenire in qualsiasi paese. Ci preoccupa anche quello che può succedere fra Iran e Israele, ma questo significa che ci possono essere conseguenze anche in Europa o altrove. D'altra parte, Hezbollah deve anche stare attento a non tirare troppo la corda. Perché? Allora, Hezbollah ha un potenziale offensivo enorme. I calcoli che ho sentito parlano di 150.000 ordigni fra razzi e missili, di cui 60.000 missili in grado di raggiungere il centro di Israele, cioè Tel Aviv, le città costiere. Un potenziale offensivo di questo genere, cioè, magari a ondate, è difficilissimo da difendersi. Questo però crea anche in campo israeliano una psicologia: prima che ci attacchino, attacchiamo noi.
E infatti questo le avrei chiesto, ambasciatore, la ipotesi dell'attacco preventivo.
È uno scenario che qualsiasi militare in una situazione di questo, di questo genere fa, perché i 60.000 missili, facciamoci la tara, che siano la metà, che siano un terzo, sono sempre tantissimi, però il numero dei lanciatori è molto più limitato, per cui se io, che sono sotto tiro, con un attacco preventivo elimino i lanciatori, mi garantisco una sicurezza.
I lanciatori sono i lanciamissili, cioè non sono persone, sono le macchine con cui si lanciano i missili.
Esattamente, Hezbollah ha tanti missili, ma ha la frazione dei mezzi per lanciare, i mezzi per lanciarli sono una frazione. Se vogliamo, con tutte le cautele del caso, è lo stesso scenario che Israele affrontò nel 1967, quando dopo 3 settimane di pressioni di tutti gli stati arabi intorno, decise di agire prima che attaccassero loro, e quindi con un attacco preventivo che eliminò tutte le aviazioni di Egitto, Giordania e Siria. Non vorrei essere frainteso, non è che io sicuramente auspico, incoraggi uno scenario del genere, però bisogna capire che nella mentalità e nella pianificazione militare sono calcoli che si fanno. Quindi il discorso di Nasrallah, anche l'attesa è una punizione, certo, verissimo, però stai attento, perché
certo,
se
occhio
la spingi
dove porto
troppo avanti, provochi puoi provocare quel tipo di reazione.
Ambasciatore Stefano Stefanini, grazie per essere stato con noi questa sera.
Prego, buona serata. Grazie.
sono detto, metto un brano strumentale così lo sfumo quando voglio, poi però io di sfumare Ennio Morricone non me la sento, e quindi l'ho fatto andare tutto, e ringrazio Matteo Miavaldi del Manifesto per aver atteso insieme a me la fine del brano. Ciao Matteo.
Grazie a voi, ciao.
Senti, con te a parlare di Bangladesh, perché questa è una storia veramente importante. In Bangladesh c'è una protesta studentesca nata dagli studenti che ha portato alla deposizione, alla destituzione della premier Sheikh Hasina e alla probabile incarico di governo, anche se, come dire, per una fase transitoria, a una persona molto importante, il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, quello del microcredito qui a Radio Popolare, figuriamoci, lo conosciamo tutti quanti. E io innanzitutto ti chiedo se ci sono delle ultime notizie che magari le agenzie italiane non hanno visto, ma tu hai visto.
No, ancora ultime notizie non ce ne sono, siamo rimasti a questo capolavoro, secondo me, del movimento studentesco, che stamattina ha proposto lui ufficialmente che fosse Muhammad Yunus a guidare questo governo a interim per cui si sta discutendo in queste ore in Bangladesh, ed è una mossa di una come politico veramente notevole, perché Yunus è una persona dall'autorevolezza gigantesca fuori dal Bangladesh, è probabilmente l'esponente della società civile che più di ogni altro è in grado di ricomporre una parvenza di pace sociale dopo, da un lato, 15 anni di governo di Sheikh Hasina, in cui, diciamo, i fondamentali democratici del Bangladesh sono collati a picco, e soprattutto dopo oltre un mese di proteste violentissime in tutto il paese che hanno fatto almeno 400 morti e decine di migliaia di feriti. Proteste in questo momento si sono concluse fondamentalmente perché Sheikh Hasina si è dimessa ed è scappata. In questo momento è in India e sta aspettando, sembra, di ricevere l'ok per transitare nel Regno Unito, dove le verrà accordato presumibilmente l'asilo politico, e adesso si gioca un'altra partita, cioè bisogna ricostruire il Bangladesh ferito molto molto gravemente dagli scontri dell'ultimo mese.
È una primavera destinata a finire presto questa, o lascerà qualcosa di duraturo a tuo parere questa protesta degli studenti? Quindi è interessante anche per questo, sarai d'accordo? Sono le giovani del Bangladesh che hanno fatto tutto quanto.
Sì, esatto, nel senso che la protesta era nata proprio dai movimenti studenteschi, movimenti che non hanno, per quanto mi par di capire, e da quello che sto leggendo sulla stampa bangladese e sulla stampa internazionale, non hanno un'affiliazione politica precisa con uno dei vari partiti che compongono il, diciamo, l'agone politico bangladese. Quindi è proprio letteralmente una protesta della società civile che è stata guidata dagli studenti, e poi a rotazione si sono aggregati anche tutte le componenti della società bangladese che soffrivano notevolmente questa stretta democratica di Hasina. Beh, ricordiamo, stretta democratica cosa significa? Hasina ha governato per 15 anni consecutivi, tra cui è stata confermata nelle ultime elezioni in Bangladesh che si sono tenute a gennaio di quest'anno e che sono state boicottate dal principale partito d'opposizione, il Bangladesh Nationalist Party. E alla fine l'affluenza alle urne è stata misera, poco sopra il 42%, quindi sostanzialmente lei governava contro la volontà popolare, e gli studenti sono riusciti a intercettare un malcontento diffuso e si sono messi veramente in prima linea e hanno anche sofferto delle perdite consistenti, ripeto, 400 morti con la polizia che sparava sulla folla, e adesso c'è la speranza che il Bangladesh si possa rinascere in qualche modo da questa esperienza traumatica. E la speranza, quella che gli studenti hanno messo sul piatto, è quella: facciamo provare Muhammad Yunus, vediamo quanto durerà questo governo interim, vediamo se...
Lui è molto anziano, naturalmente, non è che possiamo immaginare che sia il futuro del Bangladesh.
No, non credo proprio, però diciamo che è una candidatura di peso che serve, a mio modo di vedere, per dare la possibilità a tutte le componenti della società bangladese di di, diciamo, fare muro e fare scudo attorno a questa persona autorevole. Una cosa che ci tengo: la partita adesso qual è? Qui bisogna ricomporre un paese, e il paese da ricomporre è composto da un lato, da, ad esempio, da tutti questi manifestanti studenti che arrivano dalle città, sono persone che frequentano l'università, e dall'altro vi sono, ad esempio, il partito islamista di Jamaat. Insomma, ci sono, diciamo che il ventaglio è parecchio largo, e lavorare per ricucire tutta questa società bangladese è veramente un'impresa.
Grazie per essere stato con noi, Matteo Miavaldi. Una buona serata, un buon lavoro a te.
Grazie a voi.
Ti saluto, Matteo. Noi tra pochissimo diamo la linea alla pubblicità e poi alle notizie di Popolare Network delle 18.30, che sono naturalmente un appuntamento fondamentale del palinsesto di Radio Popolare Popolare Network. E poi rientriamo e, come vi dicevo, parliamo di interni e partiamo dal vittimismo di Giorgia Meloni.
Your knee. Go ahead and take care of business for me, for me, for me. Oh Lord, don't keep me waiting. Be as firm as can be. Go ahead and take care of business for me, for me, for me.
Nina Simone per rientrare qui a Pop Sera, Radio Popolare, Popolare Network, sono le 18.35. Allora, io oggi sono arrivato, ho acceso il computer, ho acceso le agenzie e ho letto questa cosa, non ci volevo credere, ho pensato all'ANSA, fa caldo, e invece no, è tutto vero. Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, che esce domani, se ve la volete leggere tutta, andare in edicola a comprarlo, ma perché no? E ci sono le anticipazioni, naturalmente, a parte la storia delle vacanze con Gianbruno, dice che lo fa per la figlia, naturalmente, e va bene, questo è il privato e ci mancherebbe altro, lo rispettiamo, ma poi c'è l'aspetto politico. E allora, siamo qui a discutere di quanto sia vittimista la comunicazione di Meloni. Lei oggi ce ne ha data una sintesi perfetta: dalla sinistra vengo accusata di qualsiasi cosa, centenario della marcia su Roma è colpa della Meloni, strage di Bologna è colpa della Meloni, naufragio di Cutro è colpa della Meloni, femminicidi è colpa della Meloni. Io la leggo e dico, ma non è che è veramente tutta colpa della Meloni. Buonasera Jacopo Tondelli.
Buonasera,
ciao Jacopo.
Buonasera.
Jacopo Tondelli, proprio no. Sugli stati generali ieri hai scritto di questo, quindi precisa la tua partecipazione stasera, hai scritto del vittimismo come cifra non solo comunicativa, ma mi permetto di dire anche politica, di questo governo,
sì,
e della sua Presidente del Consiglio.
Corretto, e ho scritto prima
delle anticipazioni.
Prima, te ne do atto, ci hai azzeccato.
A dire che le anticipazioni di chi sono solo posticipazione di un refrain politico e comunicativo che va avanti da un po'.
Avvicinati di più al telefono, per favore, perché ti sentiamo male, eccoti qua.
Mi sentite bene? È meglio?
Ottimo, così meglio. Sì.
No, sì, poi tra l'altro tra le cose di cui, usando sempre il paradosso, che è una degli artifici retorici che la Presidente del Consiglio predilige, uno potrebbe anche dire che magari dopo tutto questo tempo su Cutro potrebbe spiegarci meglio quello che ha saputo, ha visto, è arrivato nelle stanze del governo mentre succedeva, mentre stava per succedere, perché mentre sulla marcia su Roma o su altri o sulla strage di Bologna le accuse politiche storiche parlano comunque di un rapporto tra il presente e il passato, quello che è successo a Cutro, che ormai è andato nel dimenticatoio purtroppo assieme a tutte le persone che hanno perso la vita, è una cosa successa sotto diretto controllo governativo.
Io non so che telefono tu abbia, Jacopo, non ti chiedo la marca, ma magari ti regaliamo un paio di cuffiette nuove perché si sente un po' male. Stai attento ai movimenti perché ci sono delle interferenze, sai, le scariche elettriche, no? Che danno.
Proviamo così, danno un po' magari fastidio. Va meglio.
Vai, adesso proviamo va meglio. Così. Sì.
Va bene. E, no, niente, quindi però ecco, il vittimismo non è una novità assoluta per la destra italiana post-fascista, anzi è un tratto caratteristico più o meno da sempre, diciamo post-fascista per evitare strali, ma insomma è la lunga storia del fascismo, del neofascismo e del post-fascismo italiano, quello di raccontarsi come vittime di ghettizzazione, di ingiuste accuse e di fare leva su questo per definire insomma la propria identità politica.
Tu citavi, o meglio, lei l'ha fatto, ha citato la strage di Bologna di cui secondo la sinistra lei sarebbe responsabile. Questo naturalmente non è soltanto, come dicevamo, un artificio retorico, un modo di comunicare, una postura così un po' fine a se stessa. Questo è anche un modo per mandare tutto quanto un po' in vacca, no, Jacopo? Perché la verità è che sono successe delle cose gravissime quest'anno nell'anniversario della strage di Bologna. La Presidente del Consiglio ha sostanzialmente messo in dubbio la paternità fascista di quella strage, perché ricordiamo il Presidente dei Familiari
del Consiglio ha risposto
a bolognesi
dicendo secondo le sentenze.
Questa cosa è una messa in dubbio, no?
E questa uscita ha fatto seguito invece alla dichiarazione del Presidente della Commissione parlamentare, che invece del partito di Giorgia Meloni, che invece ha detto esplicitamente che lui non crede a quelle sentenze. Ora, le sentenze, diciamo così, che ricostruiscono come unici responsabili Mambro e Fioravanti, anche secondo diversi storici ed esperti di quegli anni, presentano dei dubbi, ma non nel senso che si discute della matrice fascista, ma nel senso che si dubita che solo Mambro e Fioravanti da soli e senza, diciamo, chiarire legami con servizi deviati e tentativi golpisti di matrice fascista potessero pensare e organizzare quella strage, che è una cosa un po' diversa, diciamo così, dal negarne in radice la matrice fascista.
Certo.
Ma vedi, qui la cosa ancora più interessante è che, come tutte le volte che qualcuno la critica, perché le critiche in realtà poi non piacciono a nessuno, ma a lei piacciono meno che alla media.
Sì, lei si incazza, volte, non ce la fa a trattenersi.
Sì, lei proprio. Però tutte le volte, per dire, la frase che dice Bolognesi, che dice che, diciamo così, le radici dell'attentato di Bologna stanno al governo. È chiaro che è una frase forte e io lo capisco che la Presidente del Consiglio voglia e debba rispondere. Però sarebbe interessante che rispondesse nel merito della questione, per esempio, raccontando e spiegando quali rapporti con la destra romana hanno stabilito, con la destra romana nella quale lei è cresciuta, hanno stabilito quelle persone, Mambro, Fioravanti e altri, negli anni ancora in cui lei si socializzava alla politica, che non vuol dire che Giorgia Meloni era connivente con una strage avvenuta quando aveva 3 anni e neanche che l'ha approvata postumamente. Però, insomma, ogni volta che un reduce di sinistra fa una battuta fuori luogo, si dice che sono ancora tutti stalinisti, franceschini, Alice Schlein. E insomma, si potrà dire, si potrà chiedere conto dei rapporti profondi con ambienti che storicamente erano vicini alla destra eversiva. Ripeto, che non vuol dire accusare Meloni e Fazzolari di essere, come dire, membri di quella destra, però insomma, di questi rapporti sarebbe bello parlare. Invece, come sempre, come questa è proprio strategia Meloni in purezza, lei dice, cioè, ma qualcuno sta dicendo che io ho fatto la strage di Bologna? No, Giorgia, no, nessuno sta dicendo questo. Non ci prendere per stupidi.
D'altronde Giorgia Meloni è a capo di un partito che ha la fiamma tricolore nel simbolo, ricordiamo, magari per chi non lo
sapesse,
quella è la tomba di Benito Mussolini con la fiamma eterna, quindi non è che stiamo parlando di qualcuno che proprio dimostra di voler prendere le distanze dal passato fascista, no, e dal passato neofascista che ha insanguinato l'Italia.
Anche questo, no? È un partito che è nato per rimettere la fiamma dopo che Fini l'aveva tolta. Cioè, è di più che averla da allora, è decidere che dopo un cammino faticoso, sincero, ma tortuoso, costato anche a chi lo ha fatto, sicuramente, perché poi la storia di ciascuno, per quanto lontana dalla nostra, è una storia di passioni, di appartenenze, no? Fini, quando fonda Alleanza Nazionale, di fatto inizia la prospettiva per cui poi quella fiamma viene tolta, come a dire noi con quella radice non vogliamo più avere niente a che fare, fondiamo una destra nazionale conservatrice di impronta europea. Quando nasce Fratelli d'Italia, fondamentalmente nasce per rimetterla, la fiamma. E questo è, ripeto, non è un dettaglio.
Senti, dalla...
Perché tornare indietro vuol dire di più che non andare
avanti. Ah no, certo, vuol dire sottolinearlo ulteriormente. Dalla ideologia al concreto, forse questo strillare è anche il segno che comincia a capire che il futuro è più incerto di quello che immaginasse dal punto di vista della guida del governo.
Io questo sinceramente non lo credo, invece.
Perché?
Io penso che lei strilli perché sia una strategia di diversivo permanente che le funziona molto bene, ha funzionato fino adesso. Continua a non vedere all'orizzonte la possibilità di concretizzarsi di un'alternativa infralegislatura. E diciamo, adesso inizia una fase difficile, ovviamente, perché è sempre difficile la parte centrale della legislatura, è sempre più difficile della luna di miele e della campagna elettorale, no? Sei nel mezzo, però la stabilità del consenso, anche di cui nel paese quel blocco politico gode, l'hanno dimostrato anche le europee da ultimo, secondo me è un serbatoio su cui, salvo cataclismi, lei sa di poter continuare a contare. Ovviamente poi tutte le tappe intermedie saranno importanti, le regionali.
Le regionali soprattutto, la finanziaria che fanno senza soldi.
La finanziaria senza soldi, con Giorgetti che ha iniziato già a dir di no più o meno anche a chi chiede di comprare la cancelleria nei ministeri. Però questa è la fase che viviamo. Lei conta sul fatto, questo dall'inizio, che prima o poi l'economia mondiale riparte. Adesso ci sono anche un po' di variabili internazionali, nel senso che se vince Trump, metà della scommessa che ha fatto su, diciamo, una dialettica molto dura con l'Europa di von der Leyen le va in buca. Dovesse vincere Harris, già quella sponda lì è ben più fragile. In Francia cosa succede? Prima o poi arriva davvero Le Pen all'Eliseo? Questo è un altro pezzo della scommessa della traiettoria di Giorgia Meloni. questo è un po', penso, quello che abbiamo davanti.
Jacopo, grazie. Jacopo Tondelli, Stati Generali. Una buona serata.
Grazie a voi. Ciao. Un piacere. Ciao.
Tirsen, Summer 78, magari ve lo ricordate, la colonna sonora di Goodbye Lenin, dolce e amaro, malinconico e anche un po' triste, e d'altronde ci porta all'ultima pagina dove parliamo delle carceri. Oggi c'è stato l'ennesimo suicidio in carcere, è il 64esimo dall'inizio dell'anno, un uomo che, pensate, si è lasciato morire di fame. Provate a immaginare che cosa significhi, e in tutto questo c'è il decreto carceri del governo che ancora pone l'accento sulla repressione, reato per le rivolte carcerarie anche fuori dal carcere. Non ho neanche ben capito che cosa possa significare, però questo decreto non piace non soltanto a chi si occupa del carcere da fuori, non piace neanche ad alcuni, speriamo molti, di quelli che ci stanno dentro. Parliamo della polizia penitenziaria. Questa è l'intervista che Alessandro Principe oggi ha realizzato con il segretario CGIL della polizia penitenziaria, che si chiama Donato Nolè.
Purtroppo le notizie sono davvero drammatiche nell'ultimo periodo e non c'è fine a questo stillicidio di morti, oltre a una serie di altri eventi che si stanno verificando sistematicamente, quali rivolte, sommosse, aggressioni. Insomma, il carcere sta vivendo forse uno dei peggiori momenti degli ultimi 30 anni sicuramente.
qual è lo stato d'animo delle persone che vivono e lavorano in carcere? Penso appunto ai detenuti che ci vivono perché appunto sono ristretti, ma anche a chi ci lavora, come la polizia penitenziaria.
Guardi, i colleghi sono davvero esasperati, oltre che particolarmente amareggiati, perché essendo un'amministrazione molto distante dai problemi quotidiani e soprattutto non si possono più sopportare questi proclami dove pare che tutto vada bene, ma in realtà va tutto malissimo. C'è una situazione davvero incresciosa. Basti pensare che per la prima volta nella storia della polizia penitenziaria, nell'ultimo corso avviato pochi giorni fa, ci sono state decine e decine di rinunce, cioè persone che avevano superato le prove, vinto il concorso, hanno rinunciato al lavoro di poliziotto penitenziario, e io credo che il clima degli ultimi anni abbia inciso moltissimo per la scelta di questi ragazzi che hanno deciso di non arruolarsi nella polizia penitenziaria.
Qual è la situazione nelle prigioni in questi giorni, in particolare in cui c'è anche il caldo che peggiora probabilmente la situazione di luoghi chiusi, sovraffollati?
La situazione è molto critica, anche se andrebbero fatti i giusti distinguo, perché il dramma vero si sta vivendo nei circuiti di media sicurezza e nelle circondariali in modo particolare, dove i detenuti non sono ancora definitivi, dove manca una visione, dove manca qualsiasi tipo di attività, perché non a caso l'estate rappresenta sempre il periodo più difficile, perché anche quelle poche attività che di solito sono attive nei carceri, come la scuola, attività teatrali, attività culturali, attività sportive, si fermano, e quindi insomma l'ozio la fa da padrona, insomma si spegne anche quel lumicino di speranza per chi è detenuto e anche per chi è a lavorare, perché ora rimane praticamente la polizia penitenziaria e qualche altra figura che comunque ruotano anche loro sul piano ferie, e quindi c'è questa situazione molto difficile. Il caldo sicuramente non aiuta, anche perché tantissime strutture non sono state adeguate nemmeno a livello strutturale, con la costituzione delle docce in cella, insomma anche quei piccoli comfort che in una situazione di caldo torrido come in questi giorni, insomma, potrebbe dare qualche momento di sollievo. E, insomma, andrebbero sicuramente ristrutturate, anche perché molte strutture sono in cemento armato e una volta riscaldate diventano, sia per chi è detenuto ma anche e soprattutto per chi ci lavora, diventano delle situazioni davvero difficilissime.
Invivibili, difficilissime. Certo. Mi viene in mente che qualche giorno fa ho intervistato il garante dei detenuti della Campania, Ciambriello, e mi raccontava che quella mattina stessa, prima di fare l'intervista, aveva portato personalmente 10 ventilatori a Poggio Reale, per dire che sembrano piccole cose, ma probabilmente in quella situazione lì anche avere magari un ventilatore qualcosa fa, insomma, ecco, appunto. Però parliamo di situazioni al limite.
Sono situazioni al limite, ma io credo che quello che oggettivamente manca di più è riempire il tempo e lo spazio nelle carceri. Cioè bisogna riempire il tempo, perché anche, voglio dire, ci sono persone che lavorano sui cantieri edili con queste temperature, però hanno una situazione diversa perché sono impegnati. Io credo che il carcere debba tornare a riempirsi di opportunità, soprattutto lavorative, perché credo che sia una delle pochissime e vere soluzioni per risolvere il problema delle carceri.
Senta, le chiedo ancora questa cosa, naturalmente ci spostiamo sul piano politico, perché il provvedimento, diciamo il decreto carceri che è stato presentato dal governo, che viene portato avanti in questi giorni, viene contestato in modo molto duro sia dalle associazioni che si occupano di carcere sia dai partiti dell'opposizione, e la critica, diciamo, sostanzialmente è non c'è una presa d'atto di un'emergenza da risolvere in tempi stretti, cioè si fanno progetti a lungo termine, si promettono finanziamenti, sicuramente ci sono degli elementi, però manca tutta una presa d'atto di una situazione che va risolta adesso. Lei cosa ne pensa?
Io non posso che essere critico, perché non si può chiamare un decreto emergenza se poi insomma le prospettive sono sul medio lungo termine, se va bene. C'è poco o nulla di sostanziale, perché poi insomma io non vedo grandissimi elementi di novità per risolvere il problema delle carceri. Sono anni che si parla di piano carceri, sono anni che si parla di emergenza, ma questa emergenza che ora è davvero al limite della sopportazione, perché si cerca di nascondere la realtà, perché non si può far finta che il problema non ci sia. Insomma, la situazione è drammatica e meritava un'attenzione diversa, insomma, dal punto di vista di come affrontare l'emergenza.
E perché non c'è, secondo lei?
Ma io credo che è sicuramente una strategia politica. Ora capire perché ce lo dovrebbero dire loro, ma fondamentalmente io credo si tratti di una strategia politica.
Cioè?
Credo che hanno fatto troppi proclami per poter dare delle risposte immediate sulla deflazione delle carceri, e probabilmente se ci sarà qualche provvedimento sarà in via emergenziale per poterlo meglio giustificare, ma al momento pare che questa situazione non si voglia affrontare.
Cioè, traduco, non possiamo far vedere ai nostri elettori di destra, di centrodestra, che alleggeriamo le carceri anche facendo uscire magari un po' prima i detenuti che hanno poco da scontare, perché è un tema che i nostri elettori non vogliono assolutamente sentire.
Sì, credo che questa sia una delle motivazioni sicure, perché diciamoci la verità, su tanti temi hanno dovuto prendere posizioni diverse. Questo forse è una delle materie dove si può mantenere un po' di più la posizione, perché dopo aver promesso riforme sulla Fornero, riforme sull'immigrazione, riforme sulle accise, forse questa è quella che è più facile da mantenere come promessa elettorale. Si fa sulla pelle di chi lavora nelle carceri, in prima linea, e delle fasce più deboli della società.
Era Donato Nolè, segretario della CGIL della Polizia Penitenziaria, intervistato da Alessandro Principe. Quasi le 19, Pop Sera finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta, appuntamento a domani, sempre alle 18. Buona serata, buon ascolto.